Bentrovati a Scaffale Alfa, Pop l'immaginario e ciò che ci circonda. Parlando la settimana scorsa della musica rock, della new wave, e quindi seguendo un po' il canovaccio del libro di Federico Ghigo Renzulli, il chitarrista dei Litfiba, che, come dicevamo la settimana scorsa, ha scritto questo bellissimo libro sui 40 anni dei Litfiba e quindi di questa band che ha dato tanto alla musica rock italiana e all'immaginario rock italiano, mi è venuto in mente che c'è un altro elemento della musica che è legato al nostro immaginario. Ce ne sono tanti in realtà, chiaramente, ma ce n'è uno in modo particolare che in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno in particolar modo, è tornato in voga. Mi riferisco al vinile. Come sapete, la classifica appena stilata a fine anno, come succede sempre, a fine anno si fanno le classifiche degli album più venduti, i libri più venduti, i fumetti più venduti, gli eventi più visti. Si fa anche una classifica un po' di tutto quello che riguarda, diciamo, il mondo del commercio. Bene, per quanto riguarda il mondo del commercio musicale, sapete, quest'anno appunto i grandi show sono rimasti fermi, si è potuto soltanto assistere a qualche piccolo show musicale quest'estate. Bene, quindi quest'anno gli appassionati di musica hanno potuto investire di più nei cosiddetti supporti musicali. Ebbene, quest'anno, dopo tantissimo tempo, il vinile è tornato a vendere più del CD. Questa è una grande notizia per tantissimi motivi. La prima notizia è perché allora vuol dire che il mercato della musica è ancora vivo. E questa cosa è sinceramente molto, molto bella, sapere che è finita l'epoca di Napster, vi ricordate? Dello scaricare tonnellate di musica, fare dei gran hard disk pieni di MP3 e di musica per poi non ascoltarli mai. E siamo tornati invece a un immaginario completamente diverso. Vi ricordate quando, io ho 43 anni, quindi parlo chiaramente a quella generazione, quando si andava a comprare il disco che era appena uscito. C'era questo rito, vi ricordate? Ora, per quanto mi riguarda, io lo sapete, sono di Castiglione, il disco si andava a comprarlo in piazza Ugo Dall'O al negozio di Enos Rizzi. Qui a Castelgofredo non so se c'era un negozio di musica oppure si andava a Brescia. A Brescia c'erano tantissimi negozi di musica, uno di questi c'è ancora, che è quello del DJ, nonché appassionato di musica, nonché speaker di radio, nonché animatore musicale bresciano, Jean-Luc Stodd, che aveva questo bellissimo negozio di dischi, che è ancora questo bellissimo negozio di dischi, dove si trovavano appunto vinili molto particolari. Oppure si andava a Mantova. A Mantova c'erano vari negozi, quello più famoso era quello in via Accademia, che aveva strumenti musicali e poi aveva anche appunto il reparto dei vinili. Per un certo periodo poi a Castiglione addirittura abbiamo avuto due negozi di dischi, uno veramente molto, molto molto bello, che si trovava vicino al semaforo, zona del semaforo, via l'Europa, ed era gestito veramente da due personaggi che ne sapevano tantissimo di musica, c'era veramente da divertirsi a spulciare all'interno della loro discoteca, pur se loro avevano chiaramente la forza del fatto che si appoggiavano a negozi di Milano, quindi avevano veramente cose molto molto particolari. Insomma, il rito dell'andare a comprare il disco, di avere il vinile sotto braccio, di uscire con il vinile sotto braccio, è qualcosa che sembrava ormai appartenere al passato. Addirittura questa cosa era stata un po' celebrata, questo rito dell'acquistare il vinile era stato celebrato in quel grandissimo libro di Nick Hornby, Alta Fedeltà, che è diventato poi anche un film, appunto, quasi tutto ambientato nel negozio di dischi, nel negozio di vinili, senza considerare poi l'altro grande film che era legato a questo immaginario, che è I Love Radio Rock, davvero questa commedia molto molto bella, dove appunto è ancora una volta la musica delle radio e la musica del vinile che era protagonista. Allora volevo un po' fare questa puntata dedicata all'immaginario del vinile. Che cos'è il vinile e che cosa ci ha riportato in vita la passione per il vinile? Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario, ciò che ci circonda, e stiamo parlando questa puntata appoggiandoci a questa classifica che è uscita proprio a fine 2020, nel quale appunto si diceva che nel 2020 i vinili hanno superato la vendita dei CD. Ora, mi riferisco chiaramente alle persone che hanno, diciamo, dalla mia età in su, ci ricordiamo benissimo il rito del vinile, cioè l'andare a acquistare il vinile. Ci ricordiamo anche tutto ciò che comportava l'acquisto di un vinile, il prestarlo agli amici, scambiarselo con gli amici, registrarlo su una cassetta per poterlo ascoltare in auto, fare le compilation con i vari vinili, oppure amici che si improvvisavano DJ alle varie feste con la speranza che non rovinassero i nostri vinili, in un mitico ultimo dell'anno fatto tantissimo tempo fa. Chiaramente anch'io mi improvvisai DJ rock, ma chiaramente semplicemente mettevo sul disco, facevo sentire il pezzo, toglievo il disco e mettevo sull'altro disco, non avevo nessuna attrezzatura per legare i brani insieme, e mi ricordo che il disco a cui tenevo di più probabilmente era anche un'edizione originale all'epoca, anche perché un vinile che avevo preso attorno all'86-87, quindi avevo 9-10 anni, era il vinile dei Pink Floyd, The Wall, quindi probabilmente, adesso non dico che fosse la prima edizione, quello no, però sicuramente un'edizione che averla avuta oggi avrebbe il suo valore, e un amico chiaramente, diciamo che inciampò, mettiamola così, e ci versò del succo di frutta sopra mentre stava suonando, quindi oltre ad aver impastato la puntina, oltre chiaramente aver mandato in tilt il vinile, il giradischi, aveva poi distrutto di fatto il mio vinile perché non venne più pulito e quindi venne buttato via, ma anche perché all'epoca nessuno, almeno alla mia età, pensava al collezionismo dei vinili e via andare, erano uno dei tanti oggetti di consumo. Però ecco, il vinile aveva tutto questo immaginario che vi ruotava attorno, vi ricordate? C'erano gli amici super appassionati, c'erano quelli che ne compravano due copie, una doveva restare sigillata e l'altra invece poteva essere ascoltata e scambiata, perché il vero collezionista, il collezionista appunto ne compra due, uno lo tiene via e l'altro lo apre e l'ascolta, perché nel momento in cui un altro collezionista vuole acquistare quel pezzo, lo vuole chiuso, lo vuole sigillato. Ecco, a tal proposito, per dirvi come il mercato del vinile è tornato a essere presente anche nell'immaginario, non soltanto fisicamente, cioè le persone che ascoltano il vinile, ho avuto una discussione non più tardi di un mese fa sul gruppo, sulla pagina Facebook di un gruppo musicale che mi piace molto, gli Offlaga Disco Pax, perché hanno deciso di ristampare, mi è arrivato in questi giorni, di ristampare il loro primo album, e c'era scritto ristampa in 500 esemplari. Chiaramente io allora ho fatto le corse per acquistarlo, nonostante avessi già speso fin troppo per Natale, e poi hanno deciso invece di ampliare la tiratura. C'è stato tutto un dibattito, e allora io ho semplicemente fatto presente che, insomma, le persone hanno fatto velocemente, chiaramente si sono date da fare per accaparrarsi la copia, ed era un po' disonesto adesso aumentare la tiratura. Allora sotto sono stato subito accusato di essere quello che vuole comprare per poi rivendere a un certo prezzo. No, semplicemente questo mercato, il mercato dei vinili, è un mercato di piccoli numeri, ma attenzione, piccoli numeri che però stanno riconquistando il mercato, perché l'edizione limitata, l'edizione a tiratura limitata di 300, 400, 500 copie, 1000 copie, sta comunque muovendo i collezionisti. E quindi cosa succede? Che chiaramente chi comprava a fatica il CD, oppure aspettava a comprare il CD nell'attesa che questo calasse di prezzo, invece in questo momento sta correndo per accaparrarsi la copia che è uscita. È un po' il meccanismo del Record Store Day, non so se sapete che cos'è questa iniziativa, credo proprio di sì, che però è legata proprio all'immaginario e al mondo che ruota, fatemi passare questa immagine, attorno al vinile. E di questo appunto continuiamo a parlare subito dopo la nostra pausa musicale. Che bello se fosse ancora una pausa musicale con i vinili. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario, ciò che ci circonda. Stiamo parlando dell'immaginario che ruota attorno al mondo dei vinili. E allora stavamo dicendo appunto un po' del rito che c'era attorno al vinile, c'era appunto il negozio, proprio a livello di capacità di fare esperienza, come direbbe un grandissimo filosofo che adoro, Walter Benjamin. Non abbiamo più la capacità di fare esperienza come un tempo. Ecco, proviamo a pensare, a fare per un attimo l'epochè fenomenologica, cioè a vedere qual era l'esperienza del vinile. Allora, dicevamo, l'esperienza del vinile era innanzitutto l'attesa dell'uscita. Se andava bene, venivi a sapere quando usciva l'album del cantante che aspettavi. Prendiamone uno come esempio, Springsteen. Prendo i cantanti stranieri perché quelli italiani c'era qualche canale in più per sapere chiaramente che l'album stava uscendo. Un po' la televisione, un po' alcuni magazine, i giornali, qualcosa, insomma, si riusciva a sapere che usciva il nuovo album, che ne so, dei Pooh, di Anna Oxa, di Vasco Rossi, e via andare. Però insomma era difficile, un pochino più difficile sapere per quanto riguarda gli stranieri. Quindi innanzitutto bisognava riuscire ad arrivare alle informazioni, cioè sta uscendo il nuovo album. Poi i riti erano due: o lo si andava a prenotare, perché si sapeva che usciva quel giorno, oppure si andava nel negozio quel giorno nella speranza che fossero arrivate tot copie, e quindi chiaramente ci fosse la possibilità di trovarlo. Quindi non era detto, quantomeno in paese, che lo si trovasse subito il vinile che usciva. Poteva anche essere che arrivasse una settimana o 10 giorni dopo, perché chiaramente prima si andava a distribuire nelle città. Personalmente, per quanto riguarda i vinili che interessavano a me, quindi chiaramente quelli di Vasco appena uscivano e quelli di Springsteen, per quanto mi riguarda io andavo direttamente a Brescia. Il giorno dell'uscita di Springsteen e di Vasco io andavo a Brescia quel giorno lì per comprarmi il mio vinile. Chiaramente c'era l'acquisto del vinile che veniva dato, appunto, confezionato nella plastica, c'erano i collezionisti, come dicevo prima, che ne compravano due e poi finalmente si tornava a casa. Quindi non è che si potesse fare come con il CD, che si comprava il CD, lo si metteva dentro in macchina e tanto che si faceva il viaggio di ritorno, quantomeno si cominciava a dare una prima ascoltata. No, bisognava arrivare a casa. Quindi bisognava arrivare a casa, bisognava mettersi comodi, accendere il giradischi, mettere sul vinile, aprirlo, quindi guardarlo da una parte all'altra, proprio anche come oggetto. Quasi tutti i vinili erano all'epoca nera, adesso la nuova ondata di vinile prevede i vari colori, blu, giallo, rosso, picture disc e via andare, però all'epoca c'erano i vinili neri, c'erano i vinili picture disc, questi qua già c'erano, qualcosina nel mercato, diciamo, clandestino dei bootleg c'era, versione colorata, ma era più che altro il nero e il picture disc, quello che andava principalmente. E poi cominciava il rito dell'ascolto, che voleva dire appoggiare il disco sul giradischi, possibilmente con sotto il panno tondo apposta per appoggiare il disco, e poi il rito della puntina. Chiaramente tutti i giradischi con un certo peso avevano la levetta per abbassare e alzare la puntina, altrimenti c'era il boom, si buttava su la puntina, cercando chiaramente di stare attenti, ma poi puntualmente la puntina cadeva, e cominciava l'ascolto. Finito l'ascolto c'era la pulizia, prima di metterlo via, e poi la pulizia quando ogni volta si tornava ad ascoltarlo. Pulizia veniva con un aggeggino, con delle setole, oppure col velluto, appunto per evitare che la polvere aggiungesse disturbi a un suono che, per chi poi ha avuto modo di ascoltare il CD, le rimasterizzazioni digitali, l'MP3, il FLAC, e chi più ne ha più ne metta, era chiaramente un suono più sporco, ma sicuramente più caldo. Ecco, tutto questo immaginario che ruotava attorno al vinile sembrava destinato ad essere ormai oggetto d'archivio. Perché? Perché arrivano i CD negli anni 90, fine anni 80, primi 90, il CD è un prodotto freddo, di plastica, lo si mette su, contiene tantissime canzoni, non c'è più bisogno di girare il disco e di fare tutto questo rito. Cambia il modo di ascoltare la musica. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stiamo parlando appunto dell'immaginario che circondava il mondo dei vinili. Allora, abbiamo visto prima l'esperienza d'ascolto del vinile, stavamo dicendo invece cosa succede quando arriva il CD. Il CD è un oggetto completamente diverso, il CD contiene molta più musica di un vinile. Quando c'era un vinile doppio o triplo, il CD addirittura può custodire invece tutto il lavoro di un doppio o di un triplo vinile. Cominciano poi a esserci anche i doppi, i tripli CD, perché chiaramente cambiano gli strumenti di registrazione, ci sono molte più frequenze, molta più qualità, e quindi insomma pian pianino il CD va a superare, a surclassare il vinile, ma è tutt'altro tipo d'esperienza. È proprio con il CD che ci si avvicina sempre di più, perché la musica è già digitalizzata, ci avvicina sempre di più poi a quella tragedia che fu Napster. Ora, chi di voi ha visto il film Social Network sa benissimo che il fondatore di Napster è uno dei soci fondatori di Facebook, ha una piccolissima quota della società Facebook, ma è entrato appunto nella società Facebook insieme a Mark Zuckerberg. L'ideatore di Napster ha avuto un'idea semplicissima: se la musica era appunto codificata all'interno di questo dischetto che poteva essere letto da un computer, questa musica poteva essere tirata giù, e una volta che questa musica poteva essere tirata giù bastava sfruttare il meccanismo di condivisione peer-to-peer dei computer, e quindi mettere sul proprio computer della musica e condividerla con qualcun altro. Si apre un mondo fatto di Napster, vi ricordate, all'inizio, poter avere la musica gratis a casa come e quando si voleva. Poi arrivò i Mule, vi ricordate, il mulo, il mulo che scaricava, proprio l'idea del mulo, e tutti abbiamo fatto ore e ore e ore di connessione al mulo. Io con i Mule penso di aver veramente tirato giù l'impossibile, e si scaricava musica. Poi arrivò Excite, poi arrivò Lime, poi arrivò tutta una serie di software per recuperare la musica, e poi si arrivò al torrent. Vi ricordate, l'ultima evoluzione è stato il torrent. Il torrent era addirittura ancora più comodo, perché era una sorta di indirizzo che ti mandava direttamente sul computer di Tizio a prendere il tuo album. E questa è stata una grande stagione in cui ognuno di noi ha scaricato giga e tera interi di musica, che è lì stoccata. Qualcosa si è ascoltato, qualcosa non si è ascoltato, qualcosa si ascolta ancora. Le prime compressioni in MP3 erano decisamente pessime, poi arrivò il formato FLAC, poi arrivò il formato WAVE, poi arrivò il formato Q, poi insomma arrivarono tutti i vari formati con compressioni sempre più maggiori, e quindi lo spazio aumentava. E poi a un certo punto, quando tutti eravamo pronti a una nuova evoluzione musicale, al fatto che la musica sarebbe stata solo ed esclusivamente digitale, ecco, di colpo, il ritorno del vinile, l'oggetto che non può essere copiato, l'oggetto che non può essere masterizzato. Ecco, altro elemento che mancava nel mezzo, l'epoca dei masterizzatori. Vi ricordate Nero Burning, il software che serviva per copiare i CD? I primi amici che si potevano permettere un masterizzatore, che costava un botto, se vi ricordate, così come costavano tantissimo i CD vergini, vi ricordate? I primi CD vergini costava quasi come comprare un CD originale. E quindi la corsa alle fiere, vi ricordate? La corsa alle fiere per prendere le torri dei CD. E poi la nomea che se masterizziamo in casa il CD, dopo 15 anni il CD non funziona più. Garantisco che i CD funzionano ancora senza nessun tipo di problema. Però il masterizzatore costava tanto e bisognava ammortizzare il costo. Allora c'era addirittura chi si faceva pagare l'operazione di masterizzazione, e quindi l'illegalità attorno a questa operazione. Vi ricordate le pubblicità al cinema che dicevano: se masterizzi o se copi un DVD stai commettendo un reato? Tutte le pubblicità che dicevano: attenzione, se copiate, se fate questa operazione state danneggiando l'arte, state danneggiando un'attività creativa. Ecco, tutto questo sembrava aver definitivamente fatto tramontare l'immaginario del vinile. Invece questa tecnologia ha resistito. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Stiamo parlando dell'immaginario che ruotava attorno al vinile, facendo leva a questa puntata su quella particolare graduatoria che ci ha detto che quest'anno i vinili hanno venduto, scusate, quest'anno intendo il 2020, i vinili hanno venduto più dei CD. E allora stavamo dicendo che tutto quello che ruota attorno al CD, l'immaginario del CD, ha decretato che cosa? Aveva decretato la fine del mondo dei vinili. I vinili erano per i nostalgici, i vinili erano un oggetto vintage, addirittura non venivano più neanche prodotti, tantissimi, c'è stato almeno un decennio, se non di più, che i cantanti e i gruppi non hanno prodotto in nessun modo il vinile. Addirittura è arrivato il mercato della produzione digitale della musica. Uno carica su un server, la propria musica e la può comprare oppure la può scaricare. Sembrava tutto finito, e invece non è stata così. Tutto sembra che sia nato da un'operazione ancora più interessante, perché nasce proprio sui social, nasce proprio sul mondo della comunicazione. Pare che sia stata una fake news a dare il via alla seconda ondata di passione per il vinile. E la fake news pare sia molto semplice, uguale a quella del 2020. Il vinile vende più del CD. Questa era la notizia del 2020. La notizia invece del 2016-2017, lì in mezzo, era il vinile è risorto. E un po' questo ruotava attorno, come dicevo prima, al Record Store Day. Record Store Day è una giornata, solitamente il 21 giugno, in cui appunto le case discografiche, insieme a determinati gruppi, ristampavano in tiratura rigorosamente limitata alcuni album in versione vinile, oppure alcuni singoli in versione vinile. Ma era appunto un'operazione di nicchia, fatta per quella nicchia di mercato che, oltre ad acquistare vinili nuovi, continuava nel frattempo ad acquistare vinile sui mercatini, nei mercati di settore, nei negozi di settore, via andare. Quindi un mercato assolutamente vintage. Pare sia stata proprio una fake news, cioè una notizia falsa, a dire: guardate che in realtà il mercato del vinile ha ripreso. Da questa fake news si è generata una serie di anelli, come quando lanciamo un sasso nell'acqua, molto interessanti. Quali questi anelli? Beh, ma allora possiamo tornare a produrre i vinili. E così, pian pianino, si è tornati a produrre vinili. E man mano che i vinili venivano prodotti, tutte quelle persone collezioniste di vinili che erano sornione e semplicemente si scambiavano il materiale che c'era a disposizione e in circolazione, come se fosse una sorta di mercato chiuso in cui io acquistavo e poi rivendevo, ma il giro era sempre quello, ha cominciato a dire: ah, ma guarda, sono tornati a fare vinili. Se sono tornati a fare i vinili, allora io riprendo ad acquistare vinili nuovi. Perché? Perché sono appassionato di vinili, perché mi piace ascoltare la musica in vinile e comincio ad acquistare i vinili. Quindi cosa è successo? Che chiaramente i gruppi e le case discografiche hanno detto: ma guarda, abbiamo fatto un vinile, guarda come ha venduto, allora aspetta che quei dischi che non avevo stampato in vinile provo a stamparli in vinile, vediamo, a ristamparli in vinile, vediamo cosa succede. E facendo così, chiaramente il pubblico ha detto: oh, ma guarda, questi dischi che non erano usciti in vinile, erano usciti solo in CD, adesso ci sono in vinile, aspetta che lo compro. E si è creato il cosiddetto circolo vizioso. Prendete un cerchio, fategli le coccole, diventerà vizioso, il famoso circolo vizioso. E da lì è ripartito il mondo del vinile, l'immaginario del vinile, la bellezza di ascoltare un disco, tanto che è partita anche questa moda dei nuovi giradischi, questi oggetti molto belli fatti a valigetta che vengono regalati e che stanno contribuendo a loro volta a far decollare nuovamente il mondo del vinile e l'immaginario che ruota attorno al vinile. Allora, io ci provo col nostro direttore, provo a lanciare l'invito di fare una serata ascoltando i tanti vinili che abbiamo qua nella nostra radio. Chissà, magari riusciremo a fare una serata revival vinile. A presto!